Pronti, pronti, partenza via! Si comincia una nuova puntata di Al Cinema con Stefano Martinez. Ciao Stefano!
Ciao a tutti gli ascoltatori di questa rubrica sul cinema.
Bene, bene. Allora, io ho trovato una siglettina che secondo me è top per introdurti. Prima però uno spot e poi torniamo. Allora, eccoci, sentiamo un pochino il che ti ho trovato oggi per introdurre la tua rubrica. Ecco, eccoci qua, pronti, ecco.
Carina, sì, beh, sì. Carina, diciamo, con sì, poche sì, pretese.
Sì, 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 però diciamo fai il suo, insomma, no? Eccoci, allora, oggi di cosa parliamo, Stefano? Intanto sono arrivati i messaggi, poi dopo ne parleremo, oppure se vuoi ne parlerai te, risponderai a qualcosa, ti do la parola, ti lascio la parola, prego.
Allora, iniziamo con una frase che è questa. Il modo migliore per imparare a fare un film è farne uno. È così che uno dei più importanti registi della storia del cinema darà un seguito concreto a questo suo principio. Sì. Stiamo parlando di Stanley Kubrick.
Yes.
Allora, cioè, quello che colpisce nella storia professionale di Kubrick è proprio la linearità con cui lui arriva alla regia. Bisogna partire da molto molto indietro. Stanley Kubrick innanzitutto è americano,
sì,
contrariamente a quanti pensano che sia inglese. È nato proprio a New York, nel Bronx, il 26 luglio 1928. Il padre era un dottore, un medico di famiglia, diciamo, che gli compra la prima macchina fotografica quando aveva 13 anni.
Quindi da lì è partito tutto, insomma.
Sì. Già soltanto 4 anni dopo, a 17 anni, entra a far parte della rivista Look, per cui iniziò proprio a lavorare. Già nel 1946 apparve per la prima volta il suo nome sulla rivista. La sua prima fotografia invece pubblicata fu quella di un giornalaio affranto dalla morte del presidente Roosevelt,
sì,
avvenuto il giorno prima, il 12 aprile 1945.
Quindi è stato precoce fin dall'inizio, diciamo,
sì,
lui.
Diciamo di sì.
Dagli, è come quando si dice se uno ha quel, diciamo così, quell'X Factor, dagli qualsiasi strumento in mano e ti tira fuori qualcosa di...
Il massimo,
sì,
diciamo.
Sì, sì.
La cosa interessante è che Stanley Kubrick non ha frequentato nessuna scuola di cinema, seppur ce ne poteva stare una, adesso non lo so,
sì,
a New York forse, probabilmente. Non è stato aiuto regista di nessuno, cioè non ha iniziato la sua carriera introducendosi, diciamo, nei set hollywoodiani.
Sì.
E è stata una carriera mirata all'acquisire praticamente delle capacità sul linguaggio cinematografico,
sì,
da autodidatta.
Okay.
Sappiamo che addirittura lui andava al cinema con un quaderno e prendeva appunti mentre vedeva i film. Poi diciamo che questa collaborazione con la rivista Look lo porta prima a fare alcuni servizi su vari personaggi dell'epoca, specialmente attori e produttori cinematografici. Poi arriva proprio invece ai racconti attraverso sempre dei servizi fotografici. Due di questi racconti a livello di servizio fotografico diventeranno due cortometraggi poi in seguito.
Ok, mandiamo uno spot e poi torniamo insieme. Eccoci qua. Spot è andato, bene. Sì. Leggiamo qualche messaggio, che dici te? O c'è qualcosa da proporci?
Allora,
sono tutto orecchi.
Qualche messaggio. Io continuerei un attimo su questa cosa di Stanley Kubrick,
prego,
poi
sì,
magari
sì.
Leggiamo i messaggi dopo. E stavamo dicendo che intorno alla fine degli anni 40 Kubrick, il piccolo Kubrick, stiamo parlando di un ragazzo di 17-18 anni, e produce servizi fotografici e racconta delle storie attraverso questi servizi fotografici pubblicati sulla rivista Look. Un servizio fotografico era intitolato Day of the Fight, il giorno del combattimento, che poi diventerà un cortometraggio. Stessa cosa per Flaming Padre, il padre volante, diventerà anche questo un cortometraggio nel 1951. Poi ci sarà anche The Seafarers, i marinai, nel 1952, altro cortometraggio. E poi ci sarà un lungometraggio nel 1953, Fear of Desire, paura e desiderio. Nel 1953 si può dire che paura e desiderio è il primo passo che fa Stanley Kubrick nel lungometraggio, ma è praticamente un film che gli serve a lui proprio per capire come si fa un film.
Perché
il cortometraggio è una cosa, un lungometraggio inizia a essere chiaramente molto più impegnativo. E, dopodiché troverà modo di coprodurre un altro film nel 1955 che si chiama Il bacio dell'assassino. Seguirà poi finalmente un film distribuito in tutti gli Stati Uniti che sarà Rapina a mano armata del 1956. Chi si accorge di Stanley Kubrick? Si accorge di Stanley Kubrick...
Fellini, no?
No.
Tanto per ritornare alle puntate passate.
No, si accorge di Stanley Kubrick, Kirk Douglas. Kirk Douglas stava, diciamo, producendo un film che si chiama Orizzonti di Gloria, del 1957, che parla praticamente della prima guerra mondiale tra le fila dei soldati francesi, e tra le altre cose un film che poi all'epoca scatenò tantissime polemiche che arrivavano proprio tra le fila dell'esercito francese, quello vero. E per cui ci furono addirittura dei boicottaggi davanti ai cinema francesi di questo film, e dovette fermare praticamente le proiezioni per le troppe polemiche molto forti. Una delle scene incriminate era il fatto che sembra che i soldati francesi, che non si erano impegnati abbastanza e avevano perso magari una battaglia, venivano decimati. Decimati significa quello che avveniva praticamente nell'esercito romano. Quando c'era un qualcosa che non andava, una battaglia persa, i romani usavano fare che cosa? Prendere 10 soldati tra le fila e ucciderli, tra le proprie fila. Stessa cosa era su questa dimensione dell'esercito francese durante la prima guerra mondiale, ma addirittura, oltre che venivano decimati, c'è da dire che venivano presi dei soldati feriti, cioè dei soldati feriti francesi venivano portati e fucilati per la decimazione. Questo chiaramente scatenò molte polemiche. E il film, insomma, almeno in Francia venne fermato nelle proiezioni.
Ok.
Altro film, diciamo, che segue Orizzonti di Gloria è Spartacus. In realtà succede che Kirk Douglas, ormai che aveva scoperto questo ragazzo, regista, lo chiama anche sul set di Spartacus, perché il set di Spartacus, diciamo, il regista con cui erano partite le riprese, un bel giorno Kirk Douglas, che era produttore anche di questo film, lo caccia via.
Okay.
Perché non era soddisfatto abbastanza delle riprese, dei provini che aveva visto. Perciò chiama Stanley Kubrick a film già iniziato.
Okay.
E le scene, diciamo, di questo film iniziano ad avere una dimensione che soddisfa Kirk Douglas. Perciò anche questo diventa il film in colossal, ha un certo successo. E possiamo dire che da dopo Spartacus c'è praticamente un'impennata della carriera di Kubrick.
Contributo e torniamo.
Esattamente. E, diciamo che vediamo in questo una linearità incredibile, no? Da una macchinetta fotografica, il padre che poi gli regala tutte le attrezzature per mettere una camera oscura, lui che diventa fotografo, il più giovane tra le altre cose tra gli impiegati della rivista Look a 17 anni, anzi prima aveva fatto il fotografo per la rivista della scuola, poi per la rivista Look, poi i cortometraggi e poi un lungometraggio che gli serve per imparare praticamente a realizzare un film, e poi l'incontro fortunato con Kirk Douglas. Per quanto riguarda Orizzonti di Gloria e poi Spartacus, a quel punto Kubrick collabora con un altro coproduttore, che poi diremo il nome in seguito, e producono, diciamo, un film da un romanzo vietato ai minori, che era Lolita.
Okay.
Perché? Perché voleva la notorietà. A un certo punto Stanley Kubrick vuole arrivare alla notorietà attraverso, diciamo, tra virgolette, un film scandalo, no? Che parla di un uomo maturo che si innamora di una minorenne. Riesce in un certo senso nella realizzazione di questo film, e inizia a esserci, diciamo, anche un certo clamore che lo riguarda, e che gli permetterà poi di iniziare a essere prodotto da grandi case cinematografiche.
Okay.
Per cui tutta questa prima parte, diciamo, che tra, possiamo dire, tra i primi anni 40 e fino al 1962, è, diciamo, la base su cui poggia, diciamo, questo regista così importante per il cinema.
Ok, mandiamo uno spot e poi torniamo insieme. Eccoci qua.
Eccoci qua.
Pronti per l'ultima manche, quando vediamo dei nostri tempi, della nostra, come si dice, del countdown che arriva. E io direi di leggere qualche messaggio, Stefano, così al volo, mentre tu ti prepari le ultime cose della puntata. Mi avete fatto tornare bambina con i ricordi dei film visti in TV la domenica pomeriggio. Questa è Chiara che lo dice. Potete dedicare una puntata da Marcord? ancora? No, basta. Cioè, con tutto l'amore per Fellini, ma ancora una puntata da Marcord? Basta. Cioè. No, vabbè. È il mio preferito in assoluto. Ogni volta ci scopro qualcosa di nuovo. Poi. Dunque, Jessica che dice così: amo che parlate del cinema con passione, ma anche con leggerezza. Mi avete fatto ridere con quell'aneddoto sui film di Fellini, vabbè, ok, ma poi era vero o ci credeva davvero? Boh, non so a cosa si riferisca, però ciao Jessica, anzi Jessica con una S sola, vabbè. Altro film, confesso, non l'avevo mai visto, questo ce lo dice Martina, ma ho visto un film di Fellini dopo la vostra puntata, ho iniziato dai vitelloni e wow, ecco, Martina, ti ha fatto bene, no, che voglio dire. Meglio di così, io penso e credo che il cinema sia fondamentale, sia un qualcosa che alla fine ti dà, almeno i film di una volta, io dico, sono quelli che tu li vai a vedere oppure li vedi da solo nella tua cameretta, no vabbè, non ti pare, e ti fanno rimanere qualcosa dentro, quello è il vero cinema, senza stare a discriminare o a criticare altri, perché alla fine poi sono gusti, però secondo me il vero cinema è quello che ti lascia sempre qualcosa dentro. Oggi si punta più che altro sul discorso effettistica, effetti speciali, ma alla fine le storie ci sono quei film che ci sono ancora, la mia domanda è, quei film che ti fanno emozionare? Punto di domanda. Quindi che ne pensi Stefano? Ci sono ancora oggi film che ti fanno emozionare, che ti lasciano qualcosa dentro oppure no?
Sì, no, certamente ci sono film, io cerco di vedere almeno un film al giorno, la sera, tra le altre cose me lo scelgo, diciamo, prevalentemente sembra strano che possa essere così, però sulle televisioni in chiaro, perché ho scoperto che praticamente... Sì. E televisione in chiaro nella prima serata, che significa intorno alle 21:30, c'è sempre un film quasi su tutti i canali. E, perciò sono sia i canali Rai che i canali Fininvest propongono sempre un film in prima serata e anche in seconda serata. Poi ci sono dei canali praticamente specializzati soltanto sulla cinematografia, che sappiamo quali sono, poi mi dirai se un giorno li potrò anche nominare.
Se pagano, sì.
Se pagano, sì. E niente, per cui ci sono film che interessanti.
Ok. Io mentre te parlavi stavo facendo, a proposito di questo zapping, no? Sì. E ho visto il nostro amico che dicevamo fuori onda che fa delle belle trasmissioni in cui il focus è importante, no? Delle puntate praticamente si parla di tante cose e poi vabbè, quindi vabbè, no, una cosa si diceva a noi, voi non potete vedere o sapere o capire quello di cui parlava, vabbè, chiuso parentesi.
Allora continuiamo il nostro racconto su Stanley Kubrick. Raccontiamo una storia un po' curiosa. Questa storia curiosa riguarda un signore che si chiama Emilio D'Alessandro, che un giorno intorno al 2010 si presenta praticamente all'INPS di Cassino, e chiede di entrare in pensione perché ha finito un lungo lavoro, un qualcuno che poi dirà, lo dovrà dichiarare all'impiegato che sta dietro lo sportello, che gli domanda: allora lei che lavoro ha fatto? E lui dice: io sono stato collaboratore di un regista. E poi gli domanda: chi è questo regista? Stanley Kubrick. Evidentemente questo Emilio D'Alessandro aveva, diciamo, della documentazione che poteva testimoniare, diciamo, che era vera questa collaborazione. Sì. e chiaramente inizia a spargersi la voce intorno a Cassino e dintorni, finché uno scrittore giornalista, Filippo Ulivieri, non va a cercarlo. E Emilio D'Alessandro lo fa entrare nella sua casa, aveva anche perché è ancora vivo, un cortile con la campagna, però si nota che ci sono degli oggetti, delle cose che si trovavano nei film precedenti, diciamo, a quella data, sui film di Stanley Kubrick. Poi si scoprirà che praticamente, essendo stato un collaboratore stretto di Stanley Kubrick, Kubrick gli aveva regalato alcune cose, tra l'altro come un tappeto che era stato usato nel film Shining. Ce l'aveva in casa questo Emilio D'Alessandro. Emilio D'Alessandro ha vissuto accanto a Stanley Kubrick dal 1971 fino al 1999, accanto a questo grande regista. E dopo che il giornalista e scrittore ha potuto verificare la veridicità praticamente di quello che raccontava Emilio D'Alessandro, questo scrittore ha deciso di scrivere un libro che si chiama Stanley Kubrick e me, pubblicato da Il Saggiatore. Se siete curiosi, se siete appassionati di cinema di Stanley Kubrick in particolare, io vi consiglio di leggerlo perché è veramente curioso. Sono, insomma, dal 1971 al 1999 sono più di 20 anni, insomma, sono
20 anni, una ventina.
27 anni, 28 quanti sono, in cui Emilio D'Alessandro racconta Stanley Kubrick nella dimensione più intima, più familiare, no? E anche su degli aspetti che riguardano il cinema. Addirittura successe che verso la fine, quando lui, Emilio D'Alessandro, lo avverte che non ce la fa più a lavorare e che vuole andare in pensione e perciò vuole tornare in Italia, addirittura Stanley Kubrick ferma una produzione di un film che stava facendo in quel momento per aspettare il ritorno di Emilio D'Alessandro, e questo praticamente sta a testimoniare, insomma, la grande stima che Kubrick aveva per quest'uomo. Allora, questa è una curiosità, insomma, che serve un po' per documentarci, magari maggiormente per capire anche il carattere, diciamo, di Stanley Kubrick, che da molti è stato considerato, diciamo, una persona molto riservata, che si era chiuso in questa villa, castello, diciamo, nella campagna londinese. E racconta appunto anche bene gli ultimi anni, insomma, visto che l'ultimo film fatto da Kubrick è Eyes Wide Shut, e Emilio D'Alessandro ha avuto l'onore di comparire su questo film, fa la parte del giornalaio.
Ecco. Quindi andatevi a vedere anche questa scena, magari ve lo ritrovate se avete niente. Bene, bene. Senti Stefano, mandiamo un piccolo spot e poi torniamo insieme.
Sì.
Allora, eccoci qua, tornati in onda, sembra siamo al mare, in onda, vabbè. Non lo so se mi si sente, sì. Allora, io darei voce tra virgolette, a qualche messaggio. Ne sono arrivati diversi, quindi insomma siamo molto contenti, ma il tempo lo dobbiamo dedicare prevalentemente alla puntata, prevalentemente all'argomento che lo speaker della rubrica ci dà, e quindi dobbiamo noi i messaggi, testimone anche lui, li leggiamo tutti, li prendiamo tutti in considerazione, però magari ne leggiamo soltanto alcuni perché sono tanti, insomma. Riccardo dice: c'è qualcosa di psicanalitico nei suoi film che oggi si è perso. Si parlava ancora di Fellini, perché questo riguarda un po' l'ultima puntata. Parlate mai anche di cinema contemporaneo che si ispira a lui? Ma ne parleremo sicuramente, ci sarà modo.
Sì, ne abbiamo anche già parlato, insomma, di film che sono sulla falsa riga delle opere di Federico Fellini.
Quindi sì, se ne parlerà, se ne riparlerà magari più avanti,
in seguito, magari sì.
Solo una parola: il vostro modo di raccontare il cinema è terapeutico, pensa te.
Addirittura.
Questo è Dado S. Dice così: continuate così, potete parlare anche dei rapporti fra Fellini e Morricone, c'è qualcosa di interessante, c'è qualcosa di interessante. Vedremo, insomma.
Vedremo, sì. Magari sarà opportuno farlo.
Ok. Ti lascio la parola a Stefano per gli ultimi minuti del programma.
Sì, no, diciamo che fino a qui abbiamo parlato praticamente della prima parte di questo racconto su Stanley Kubrick. La seconda parte, chiaramente, entriamo nella dimensione, perché fino adesso, diciamo, abbiamo parlato di film che in un certo senso hanno dato una prima notorietà a Kubrick, ma non ancora, diciamo, la grande notorietà che avrà in seguito a film come 2001, Odissea nello spazio, ad esempio. Per cui io ci tenevo, insomma, a raccontare questo aspetto di un autodidatta che riesce a costruire una carriera in maniera molto fluida e lineare sin da quando è ragazzino.
Da ragazzino, praticamente.
C'è un documentario su Stanley Kubrick prodotto da Tom Cruise, e A Life in Pictures, molto interessante, che addirittura inizia con Stanley Kubrick che c'ha, diciamo, 8-10 anni neanche, filmato dal padre, che era, diciamo, appassionato evidentemente di riprese, perciò questo fa capire da dove viene poi, diciamo, un po' l'origine, insomma.
Sì.
Aveva un genitore che smaneggiava con macchine fotografiche e anche cineprese, insomma, no?
Quindi è da lì che lui ha attinto, magari, inizialmente.
Probabilmente sì, poi non si sa, magari potrà essere che in una vita precedente era già stato regista. Perciò è iniziato col piede giusto, insomma.
Sì. Noi intanto ricordiamo il sito per ascoltare Radio Cree, che è thecreativecross.net/radiocree. Ci trovate anche su Instagram. Salutiamo anche tutti. Ora si sta iniziando a scaldare un po' il pubblico. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori, anche quelli che nelle zone limitrofe di Avezzano e quant'altro cominciano a seguirci, perché anche ora mi sono arrivati dei feedback da persone della zona che cominciano a seguirci. Quindi salutiamo anche loro, diventeremo, insomma,
un saluto a tutti questi, allora.
E quindi come concludi, Stefano, la puntata di oggi, per dare poi l'appuntamento alla prossima con ancora Kubrick?
Ancora sì, con la prossima parleremo di Kubrick e dei grandi film che praticamente non hanno avuto solo successo, ma sono entrati nella storia del cinema, insomma.
Bene, Stefano, ci sentiamo la prossima volta qui sempre su Radio Cree, e ciao, ciao Stefano.
Ciao a tutti gli ascoltatori.